Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, sono Stefano Baldi e anche questa sera parleremo di altre questioni importanti, interessanti sul piano della conoscenza dell'attività dei diplomatici, della diplomazia e di quanto altro. E questa sera è una serata un po' speciale perché tratteremo diciamo un tema trasversale, nel senso che affronteremo vari aspetti legati all'attività, in particolare all'attività dell'ambasciatore. Cosa fa un ambasciatore? E per fare questo, naturalmente, non potevo che invitare un carissimo collega che l'ambasciatore lo fa e è anche ambasciatore, ed è Piero Benassi, che io ringrazio tantissimo per essere qui con noi stasera. Buonasera Piero.
Buonasera a tutti, un saluto agli ascoltatori.
Beh, l'idea di questa chiacchierata di questa sera è proprio un po' di svelare alcuni aspetti legati a questa figura che certe volte è un po' mitica, ma in realtà è quella di un professionista, di qualcuno che agisce all'estero soprattutto, ma anche in Italia, con certe posizioni e con certe responsabilità. Ed è proprio questo di cui un po' discuteremo con l'ambasciatore Benassi. Prima di farlo però io vi devo ricordare tutto quello che c'è da dire sulle nostre puntate precedenti, perché tutto quello che voi non avete ancora ascoltato di Diplomazia e dintorni, se avete perso qualche puntata, lo potete riascoltare perché c'è un blog. Il blog è diplomazia e dintorni tuttoattaccato.wordpress.com e ci troverete tutte le puntate precedenti di Diplomazia e dintorni. Così come se ci volete scrivere, potete scriverci all'indirizzo diplomazia e dintorni @gmail.com. E adesso direi iniziamo con la nostra chiacchierata. Ambasciatore. Piero, che significa ambasciatore? Qual è l'esperienza di un ambasciatore? Tu sei ambasciatore, cosa hai fatto fino ad oggi per diventare ambasciatore?
Ma si diventa intanto ambasciatori dopo aver fatto per diversi anni i funzionari diplomatici, sia in sede alla Farnesina sia all'estero presso le ambasciate. È un percorso che prevede una gavetta non indifferente da parte della Farnesina e mediamente prende circa 25 anni questo percorso. Nel mio caso ho prestato servizio presso le ambasciate di Lavana e Varsavia tra l'85 e il 95, poi dopo una parentesi a Roma ho di nuovo fatto servizio all'estero alla rappresentanza italiana presso l'Unione Europea a Bruxelles e poi all'ufficio politico dell'ambasciata a Berlino, questo dal 1998 al 2005. Come dicevo prima l'ho fatto da funzionario d'ambasciata, quindi concorrendo alle decisioni finali dell'ambasciata che poi venivano rappresentate dall'ambasciatore.
Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte ad un percorso di carriera molto vario, un percorso che vede quello che noi già in passato anche abbiamo descritto come bilaterale, anche multilaterale, con passaggi a Roma. Diciamo che questo è un po' il percorso tipo, se vogliamo, no? che variando poi fanno i vari funzionari. Però non tutti arrivano a fare l'ambasciatore però.
Beh sì, è prevista una selezione evidentemente a maggior ragione per il grado che noi chiamiamo alla Farnesina con una terminologia un po' vecchia apicale, cioè il grado di vertice nel servizio all'estero. Certamente ho ricordato i miei servizi all'estero, ma ci sono state significative presenze romane alla Farnesina, intervallate alcune anche di molti anni, e lì anche lì viene confermata la versatilità che ci viene richiesta. In qualche caso mi sono occupato di affari economici, in altri casi del bilaterale, in altri casi ancora del multilaterale. Nelle ultime esperienze, prima di partire per la prima volta come ambasciatore, sono stato capo segreteria di due sottosegretari, il primo sotto il governo Berlusconi e il secondo sotto il governo Prodi.
Senti, hai usato una parola chiave che è molto importante, versatilità. No, il diplomatico è versatile perché inizia come persona versatile dalla sua selezione o lo diventa versatile secondo te?
Beh, intanto ci si chiede di essere versatili per superare il concorso. è un concorso che appunto prevede la capacità di avere una preparazione omogenea in tre materie che sono analoghe e affini ma non sono uguali, a cominciare dal modo di scrivere. Si scrive in un modo in storia, si scrive in un altro in diritto e in un altro ancora in politica economica. Quindi questa richiesta nasce dall'inizio. L'unica cosa vera e certa è che la carriera a questa esigenza la affina anno per anno.
Anno per anno e appunto esperienza per esperienza, come dicevi prima, perché poi non solo i cambiamenti geografici, tu hai accennato a zone molto diverse fra loro, ma anche le funzioni che si svolgono in questi posti sono molto diverse, come tu avrai fatto dei lavori molto diversi all'interno delle varie ambasciate.
Non c'è dubbio, le funzioni all'estero sono sconfinate anche perché all'interno del lavoro dell'ambasciata, ove non sia prevista la presenza di un consolato, in capo all'ambasciata vi sono le cosiddette funzioni consolari, altra cosa che spesso crea dubbi al pubblico esterno della differenza tra l'una e l'altra, su quello ci torneremo sopra.
Senz'altro vale la pena riapprofondirlo.
Mi limito a dire che il consolato rappresenta l'estensione all'estero di tutta la pubblica amministrazione.
Sicuramente ritorneremo su questo tema e anche un po' ad esplorare le esperienze e le varie sfide che aspettano ciascuno di noi durante la carriera e anche un ambasciatore. Adesso siamo pronti però per il primo pezzo musicale. La serata di questa sera in termini musicali sarà monopolizzata da Stefano Bollani. Ma più che monopolizzata sarà un po' il riferimento, perché in realtà con lui suonano molti altri artisti. Come vedremo, il disco da cui sono tratti i pezzi di oggi è un disco recente che si intitola On Air e che riprende varie collaborazioni di Bollani anche in televisione. Il primo pezzo che abbiamo scelto è Do You Know What It Means to Miss New Orleans, ed è un pezzo in cui c'è la tromba anche di Fabrizio Bosso. avete sentito il pianoforte di Stefano Bollani, inconfondibile, insieme alla bellissima tromba di Fabrizio Bosso, veramente un eccellente duo. In realtà poi ci sono anche altri musicisti di qualità, il sax che avete sentito è di Mirko Guerrini, come sarà il sax negli altri pezzi che sentiremo dopo. Bene, ritorniamo però adesso alla nostra conversazione con l'ambasciatore Piero Benassi, e in cui appunto parliamo oggi di che cosa significa fare l'ambasciatore. Abbiamo percorso un po' l'esperienza precedente, però adesso vorrei partire un attimo dalla fine. Cioè, qual è l'ultimo incarico, no, prima di tornare a Roma, che hai avuto appunto come ambasciatore?
Beh, appunto l'ultimo incarico è stato quello di essere nominato ambasciatore a Tunisi, incarico che ho svolto dal 2009 al 2013. È stato l'ultimo incarico, ma è stata la prima volta che ho fatto l'ambasciatore. E quindi è chiaro che è un incarico diverso da quelli che avevo prima menzionato.
È una crescita, no? Come dicevamo prima.
Ma all'evidente crescita si accompagna dall'inizio anche un dato formale diverso. Intanto vieni nominato su delibera del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro degli Esteri. Questo a parte. Nel dato formale c'è anche l'emozione dell'incarico. E sì, quindi ci si comincia a preparare, a ragionare in vista di quell'incarico.
Ecco, proprio su questo, quando tu dici nominato, no? Uno un giorno, magari un po' lo sa prima, lo aspetta, lo spera, viene nominato ad andare a fare l'ambasciatore, ad essere l'ambasciatore, in tuo caso, in Italia, in Tunisia. Che cosa passa per la mente in quei momenti? Cioè, quali sono le idee che uno si fa di azione? Come ci si prepara? Prima di partire per andare a fare l'ambasciatore, quando si è già ambasciatore qui, come ci si prepara?
Ovviamente ci si prepara prima di partire, come tutte le cose, immagino. Quindi è vero che si hanno delle idee in testa su quello che è il paese, che già uno si è preso la briga di studiare bene qualora non se ne fosse occupato per motivi professionali, e si è fatto anche un'idea che poi dovrà integrarsi con le istruzioni che riceve dal Ministro e dalla Farnesina su quello che vorrà fare. Ma appunto devi cominciare a studiare prima da Roma o dall'estero, se viene dall'estero, su quella che sarà la sua prossima attività. Devo dire che da Roma è più comodo, perché si cominciano a prendere i contatti con tutte quelle autorità italiane che poi saranno essenziali nel corso della tua missione.
Perché sono le controparti poi quando si è nel paese.
Diciamo, sono le mie parti, però sono sì, dall'altra parte del mare, dell'oceano o delle Alpi, a seconda del posto dove si va, e quindi all'evidente contatto con i principali attori di politica estera si continua con altri attori del settore privato, anche con altri pezzi di amministrazione dello Stato. Insomma, si cerca di raccogliere da subito tutte quelle informazioni che uno auspicabilmente cercherà di usare dal primo giorno.
Ecco, dopo che tutto questo è avvenuto, arriva un momento in cui si arriva in sede. Come sono i primi 100 giorni? Adesso ho detto 100 perché è un numero che viene sempre preso come riferimento.
Ma eviterò di soffermarmi sulla liturgia diplomatica, perché anche se è regolata su usi e costumi che risalgono a molti decenni fa, però è essenziale per lavorare, cioè bisogna presentare le credenziali. Cioè, in un paese, finché non si arriva dal capo dello Stato o all'autorità politica delegata a ricevere le credenziali, tecnicamente non dovresti parlare con nessun altro. Le credenziali che cosa sono? Sono una lettera del Presidente della Repubblica, e questo voglio così fare un piccolo tratto quasi personale, emotivo. Quello che c'è scritto nelle credenziali mi conferma, a distanza di 30 anni, che è stata la scelta giusta, che era la scelta che volevo fare, perché c'è un passaggio in cui il nostro Presidente della Repubblica, rivolgendosi al suo interlocutore, usa un'espressione del tipo: e la prego di credere che tutto quanto dirà o farà il dottor Tal dei Tali, che nella fattispecie l'ambasciatore di turno, lo farà a mio nome e del popolo italiano. Beh, insomma, su quelle tre righe si regge gran parte della mia motivazione.
Beh, questo mi pare un'ottima sintesi, ma dopo le credenziali, quali ci sono altre liturgie, ci sono altre cose operative che si fanno immediatamente?
No, ci sono cose di cortesia, ma anche di intelligenza, cioè una volta che sono autorizzato a muovermi sull'estero da parte delle autorità locali che mi ospitano, è evidente che comincio ad andarle una a visitare. Ma mentre faccio questo, e questa è l'importanza anche di una diplomazia che cambia rispetto ai tempi e all'attualità, uno dei miei primi contatti è con i colleghi dell'Unione Europea e col capo della delegazione del SEAE, che, ricordo agli ascoltatori, è il servizio diplomatico esterno dell'Unione Europea, così come è configurato con il Trattato di Lisbona.
Quindi è importante questa attività con innanzitutto gli altri 27 se ci sono tutti rappresentati e con il resto della comunità diplomatica. Non è solo un fatto anche lì, diciamo, di cortesia, come dicevi, rituale, ma è un fatto anche operativo.
Assolutamente, è importante, intanto perché sono colleghi che stanno lì prima di noi e quindi ci raccontano le loro opinioni che sono essenziali. Fattuale perché in quasi tutte le sedi c'è almeno una riunione mensile a livello di capo missione tra i colleghi diplomatici dove ci si scambiano informazioni e a volte si prendono anche atteggiamenti. Cosa significa? Che si assumono iniziative comuni che possono essere in un passo congiunto presso l'autorità locale. Cos'è un passo congiunto per gli ascoltatori? Si va insieme a chiedere qualche cosa e lo si fa a nome dell'Unione Europea.
E si ha chiaramente un peso ben diverso, questo va,
che farlo da
va
soli,
molto
certamente
sottolineato.
Che farlo da soli.
Bene, riprenderemo questa descrizione dei primi giorni di ambasciata, potremmo dire, immediatamente dopo il prossimo pezzo musicale. Il prossimo pezzo musicale, che si intitola Esqualo, è un pezzo molto particolare in cui Stefano Bollani suona insieme a un violoncellista famoso che si chiama Enrico Dindo e chiaramente lo riconoscerete il pezzo, o almeno la tipologia di pezzo, perché è un pezzo di Astor Piazzolla, Esqualo. Questo bellissimo dialogo fra Enrico Dindo al violoncello e Stefano Bollani al pianoforte, e Squalo di Astor Piazzolla. Adesso riprendiamo la nostra descrizione, carrellata, conversazione su un ambasciatore che arriva in una nuova ambasciata e che cosa fa. Abbiamo detto prima degli incontri che ci sono con le autorità, con la collettività diplomatica, le altre comunità diplomatiche, con le collaborazioni con i paesi dell'Unione Europea. Che altro, quali sono gli altri gruppi fondamentali, gli altri riferimenti fondamentali con cui si entra immediatamente in contatto?
Ma una cosa da far subito, anzi è una cosa peraltro che non prevede neanche di aspettare le credenziali, quindi se le autorità locali ti fanno aspettare troppo è bene cominciare da questo aspetto, è l'incontro con la comunità dei connazionali residenti, evidentemente con le loro associazioni, se parliamo di comunità molto consistenti dal punto di vista numerico. È un altro aspetto importantissimo, è la business community italiana, cioè il gruppo di imprenditori che abitualmente lavorano nel paese dove si va a operare. Appunto, è bene da subito prendere conoscenza non solo di quelli che sono i dati dell'interscambio tra i due paesi, che insomma si presuppone che l'ambasciatore, anche neofita, già conosce, però per sentire da viva voce criticità, cose che vanno bene, cose che possono essere migliorate, in che cosa può essere l'utile l'ambasciata in questo senso. Sono incontri essenziali, sempre parallelamente, ma è di tutta evidenza, uno deve familiare immediatamente con lo staff di cui dispone in ambasciata e vedere la situazione sia del funzionamento dell'ufficio, ma anche di quell'altro pezzo importante che poi è contornato da un po' di leggende che vengono dal passato, ma che per noi è uno strumento essenziale di lavoro, che è la residenza dell'ambasciatore, perché è il posto dove più spesso si esplica l'attività dell'ambasciata per quanto attiene a una serie di rapporti politici, economici, culturali, tanto con le autorità locali che con le visite che arrivano da Roma.
Quindi questo, diciamo, dei beni strumentali, se li vogliamo chiamare così, come tu hai citato giustamente, la residenza e la cancelleria, che sono i luoghi in cui poi l'ambasciatore passa la maggior parte del tempo, quasi tutto il tempo, appunto sono proprio degli elementi che servono per lavorare, per fare tutta una serie di attività. Però quello che emerge da questa breve descrizione è il fattore umano, no? Cioè quanto è importante nell'attività diplomatica dell'ambasciatore in primis, perché è più alto, il contatto umano, no? Questo è un po' la dice lunga su chi pensa che avere o non avere rapporti con un paese, avere qualcuno lì può essere quasi uguale, perché ormai con le nuove tecnologie si può fare tutto. Quanto è importante l'aspetto umano, la persona, l'ambasciatore X o Y, per poi poter veramente spingere i rapporti o le attività o quello che lui deve fare?
Ma è fondamentale, perché noi arriviamo con un bagaglio di storia, di cultura e di tradizione che è rappresentato dalla nostra bandiera, e quindi a seconda del paese veniamo percepiti in un certo modo. Lo dico senza enfasi, uno dei nostri principali asset è appunto la nostra bandiera, perché è molto difficile fare una classifica che preveda paesi nei quali veniamo percepiti con grave difficoltà. Mi sembra che la maggior parte dei paesi ci accolga con simpatia, amicizia, in alcuni casi sulla base di una collaborazione pluridecennale. Il caso della Tunisia, dove io sono stato, da questo punto di vista era emblematico. L'Italia è vissuta con simpatia, amicizia e vicinanza, non solo geografica. Il rapporto umano è quindi fondamentale, perché corro il rischio con un cattivo rapporto umano di depauperare questo patrimonio.
Senti, il rapporto umano è fatto di comunicazione, no? Anche. Allora, quanto è importante la comunicazione e in che cosa consiste la comunicazione che un ambasciatore e un'ambasciata fa sotto la sua guida?
Ma oggi si parla dell'importanza della comunicazione come se in passato non si comunicasse. In realtà oggi la comunicazione è importante, ma dobbiamo sottolineare, perché è mutata, ma non che oggi c'è la comunicazione e l'altro ieri non c'era. Questo è il primo elemento che salta agli occhi. Evidentemente l'ambasciatore di oggi non abbandona nessuno degli strumenti del passato, che sono il contatto personale, la visita al primo ministro di turno, un certo tipo di partecipazione ad un evento. Ma la comunicazione tradizionale evidentemente deve aggiungere quella che l'attualità gli impone, e su questo né la Farnesina pone limiti, tanto più l'ambasciatore farebbe bene a non porseli da solo. Quindi, per quanto mi riguarda, è quello che è stato il mio punto di vista e l'esperienza, tutti i mezzi di comunicazione hanno pari dignità, da quelli più immediatamente percepibili come la stampa scritta o radiotelevisiva, ma perché no? Se un ambasciatore può intervenire anche con altri strumenti, attraverso inviti a manifestazioni o eventi radiofonici o anche di altro tipo, via internet, con un uso che non deve mai dimenticarsi di mantenere il suo aplomb istituzionale, per quanto mi riguarda ho dedicato grandissima cura al sito web dell'ambasciata, e così via. Una comunicazione che si è arricchita, ma non che è nata in questi anni.
Quindi si è arricchita sicuramente nei canali, come dicevi. Però quello che io mi domandavo è anche, nella tua esperienza, che poi varierà sicuramente da paese a paese, ma pur utilizzando tutti questi canali, quali erano i temi che maggiormente potevano essere cavalcati, cioè quelli economici, quelli culturali, quelli politici?
In un paese vicino a noi come la Tunisia, cui ci dividono 60 miglia marine, è evidente che quasi tutti i campi di attività hanno un rilievo, perché paesi che si sono scambiati uomini e cose sin dal secolo XIX, e quindi i rapporti economici sono importanti. In Tunisia abbiamo 700 imprese italiane che danno lavoro a 60.000 persone, i rapporti politici lo sono di tutta evidenza, di pari evidenza per chi ricorda anche l'attualità degli ultimi anni, la gestione dei flussi migratori evidentemente, ma così gli altri campi di intervento, dalla cooperazione allo sviluppo alla cooperazione scientifico-tecnologica, dai rapporti politici a livello istituzionale ma anche a livello di società civile, di ONG e di tutti quegli attori che vanno moltiplicandosi negli anni, e ognuno di loro può portare un contributo importante al rafforzamento delle relazioni.
Anche in questo senso la parola chiave versatilità si applica bene, nel senso di dover dominare e saper equilibrare bene e dosare, no?
Quantomeno versatilità come risposta alla complessità, ecco, questo sì, sì.
Bene, siamo pronti per un altro pezzo musicale, sempre con Stefano Bollani, in questo caso è in compagnia di un'altra bravissima artista che a me piace molto e che già in passato vi ho fatto ascoltare, si chiama Chiara Civello, la conoscete sicuramente, che qui ha la voce a chitarra e canta un pezzo suo che si intitola Resta.
Se io non posso parlare ora che sei con me, è forse un modo di osare, dimmi tu che cos'è. Tu che raccogli il mio cuore senza far rumore, da questo lato del fiume ogni cosa è più facile. Le mani scorrono libere su di te. Tu che respiri le pause della mia canzone. Resta. ti trovo ancora. Ancora.
Ed era Chiara Civello insieme a Stefano Bollani con questo suo Resta, bellissimo pezzo, Chiara, che fa un po' la spola fra New York, l'Italia, il Brasile e prende un po' il meglio musicalmente da ognuno di questi luoghi. Bene, ritorniamo alla nostra testimonianza, conversazione su cosa fa l'ambasciatore e forse... Visto che con l'ambasciatore Piero Benassi, visto che Tunisi, proprio nel tuo periodo, ha vissuto, la Tunisia ha vissuto così un momento importante per la sua storia, allora che cosa, come ci si trova, come ci si arriva, non è che ci si arriva, ma come ci si trova, come ci si comporta quando avvengono degli avvenimenti così di carattere straordinario come può essere una rivoluzione, appunto. Cosa fa l'ambasciatore in quel caso?
La rivoluzione è uno di quegli eventi che per un ambasciatore rappresentano una vera prova del fuoco, per motivi che è di tutta evidenza comprendere. Appunto, alle rivoluzioni non ci si prepara perché è la storia che arriva con la rivoluzione, quindi la rivoluzione uno se la ritrova. È stata un'esperienza straordinaria, un ricordo che porterò con me sempre, con una caratteristica che anche lì fece emergere che il dato italiano non era un dato qualunque. È vero che sono stato un testimone, così come i miei amici e colleghi europei. Sono stato un testimone, ma non osservatore. Non potevo permettermi di essere osservatore, perché il regime di Ben Ali che crollò... diede luogo a un crollo per 4-5 mesi di un'impalcatura statuale che non era militare, era poliziesca, e cadendo la polizia cade il controllo delle coste.
Con le conseguenze?
28.000 sbarchi a Lampedusa in 4 mesi, e quindi la gestione di un dossier enorme bilaterale doveva accompagnarsi a quella che era l'ovvia esigenza italiana di sapere cosa stava succedendo in quel paese, con tutto quello che ne conseguiva. E soprattutto con una caratteristica che ormai è nota anche al grande pubblico quando avvengono degli eventi di rivolgimento politico, di catastrofe naturale in giro per il mondo, noi partiamo subito con un comparto H24 che è la tutela e l'assistenza dei connazionali. L'ambasciata rimase aperta 9 giorni e 9 notti, mandammo circa 70.000 sms ogni 6 ore a tutti i connazionali. Le operazioni di rimpatrio che non fu comunque non toccarono mai esigenze di evacuazione, ma insomma ci fu un rientro ordinato di coloro che stavano lì e non erano nel paese per ragioni irrinunciabili, avvenne in maniera composta, tranquilla, devo dire con un grande affetto da parte dei tunisini. Quella rivoluzione non fu mai antioccidentale, quella rivoluzione non fu mai guidata da un solo leader. Quella rivoluzione non prese mai i connotati di una rivoluzione islamica, quella rivoluzione fu aiutata anche dai social network, motivo per il quale alla sorpresa della comunità internazionale si unì anche un po' di simpatia.
Certo, beh, sono appunto situazioni assolutamente imprevedibili, sia nel momento in cui si manifestano, sia sullo sviluppo che possono avere e sulle conseguenze, come tu hai detto appunto nel caso dell'Italia. Io mi domando... Per avere così la presenza d'animo, la capacità organizzativa, la freddezza anche di affrontare queste situazioni, quanto è importante tutto quello che si è accumulato nei tanti anni precedenti? No? Perché almeno nel caso dell'Italia, ambasciatore si diventa, come avevamo detto prima, dopo un percorso, non si viene calati. Quanto è importante tutto questo per vedere, per poi essere pronto anche a queste situazioni?
Ma in quei minuti confidavo che fosse importante e ci facevo un fortissimo affidamento. Passata quella fase lì, devo dire con grande onestà che effettivamente sì, fu molto importante. Come tutte le cose però, in quei momenti la necessità di assumere velocemente molte decisioni, anche sui più disparati argomenti, non lascia molto tempo a quelle riflessioni, però guardando indietro la risposta è ancora un sì, fu importante.
Senti, questo della rivoluzione naturalmente in Tunisia, da primavere arabe, non voglio aprire questo, naturalmente definizione sappiamo bene, ma è un evento, diciamo, sicuramente memorabile per tutti noi, per te che l'hai vissuto in prima persona. Ci sono altri eventi, aneddoti, situazioni di carriera, non necessariamente di crisi, perché non è che posso ricordare quello, che sono state, non voglio dire altrettanto, ma importanti nella tua progressione, nella tua crescita, nella tua maturazione professionale, oltre che personale?
Tantissimi, devo dire, molti aneddoti riguardano anche le possibilità di un giovane diplomatico di assistere per la prima volta delle importanti visite di Stato, quindi come giovane funzionario di ambasciata essere vicino al Presidente del Consiglio di turno, al Capo dello Stato di turno, alle autorità locali al massimo livello, quindi una serie di aneddoti che è molto legata a queste emozioni. Però voglio essere molto sincero, la cosa che non dimenticherò mai e che mi è capitata proprio nei primi anni di carriera, anche quella fu una cosa legata ai connazionali, fu una bruttissima cosa, fu un incidente aereo a L'Avana con più di 115 connazionali che vi persero la vita. Ero il giovane funzionario che disse almeno a 70 famiglie al telefono, cercando un'espressione che non fosse troppo drammatica: devo purtroppo confermarle che il suo familiare è nella lista dei passeggeri imbarcati. Dopodiché demmo una mano in molte situazioni e cercammo di lavorare fino al limite delle nostre forze. Dal punto di vista emozionale, a fronte di decine e decine di aneddoti politici, economici, di vario tipo che hanno accompagnato la mia carriera, dal punto di vista proprio dell'impatto emotivo, quello resta un episodio per me indimenticabile.
Sì, purtroppo, come dicevi tu, appunto, una delle attività che ci si può trovare, ci si trova a svolgere durante la carriera anche di momenti difficili e tristi in cui bisogna essere compartecipi. In questo senso credo che sia una caratteristica importante da parte del diplomatico in generale, diciamo che è importante da parte degli esseri umani in generale, ma soprattutto con quelle, per la figura che si rappresenta, di umanità. No, io credo che questo sia un aspetto che forse qualche volta non viene considerato, ma che è molto importante anche e soprattutto per il nostro lavoro.
Tutte le volte, e devo dire nella mia esperienza sono rare, che qualcuno si dimentica di considerarlo, sta segnando una pagina sicuramente negativa proprio del suo modo di intendere la carriera, ma la maggior parte dei colleghi su questo la pensano esattamente come me.
Bene, su questi consigli direi anche, che non riguardano solo la sfera diplomatica, ma che sicuramente sono molto vicini al lavoro che viene svolto dai diplomatici, io passerei al prossimo pezzo anche questo molto interessante, a partire dal titolo, perché il titolo è Improvvisazione su Mela di Odessa. Ed è un pezzo con al pianoforte insieme a Bollani e Patrizio Fariselli, un pezzo di Tavolazzi, Tofani, Fariselli e Albergoni, quindi di grandi autori, e sentirete che è anche molto particolare. Improvvisazione su Mela di Odessa. Stefano Bolani al pianoforte, Patrizio Fariselli al pianoforte, Mirko Guerrini al sax, per questa improvvisazione su Mela di Odessa. Avete sentito che cosa possono fare dei virtuosi e grandi improvvisatori? Certamente Bolani è fra i più grandi creativi in termini di improvvisazione, direi non solo italiano ma anche a livello mondiale, veramente un grande musicista. Bene, ritorniamo alla nostra conversazione appunto su cosa fa un ambasciatore, cosa significa fare un ambasciatore, in compagnia dell'ambasciatore Piero Benassi, con cui abbiamo un po' ripercorso tante situazioni, tante esperienze passate che danno un po' un'idea della varietà di questa attività, delle grandi responsabilità, delle grandi sfide che si possono presentare. Ora, in questi tanti anni di carriera ormai, perché appunto per arrivare a fare ambasciatore sono tanti anni di carriera, 25 anni di carriera, quanto è cambiato il modo di fare il diplomatico? Non dico di fare l'ambasciatore, perché poi, ma in generale le attività, le sfide e quanto altro aspetta un diplomatico che tu hai notato?
Beh, insomma, la professione diplomatica, soprattutto nei suoi momenti più virtuosi, è quando riesce a seguire il cambiamento della società che ci circonda. Quindi tutte le volte che ci siamo riusciti abbiamo cambiato. E siccome la società è cambiata più e più volte in questi 25-30 anni, che ricordo, io credo che anche la nostra professione, anzi ne sono certo, si è dovuta più volte adattare. Certamente l'adattamento di una professione non necessariamente significa un cambiamento delle ragioni sociali, se posso usare questo termine, della professione. Il diplomatico resta e deve restare anche nel 2014 il rappresentante del proprio Stato. Quello è il punto di partenza. Dopodiché evidentemente il proprio Stato, come si dice in diritto internazionale, lo Stato di invio, è chiaro che cambia anche lui le proprie esigenze e quindi chiederà al proprio rappresentante di declinare questo effetto di rappresentanza a seconda degli argomenti che nel breve o nel medio periodo interessano di più lo Stato di invio. Quindi è inutile negare che oggigiorno alcuni aspetti della penetrazione economica e culturale vengono avvertiti con una sensibilità diversa di quanto non si potesse fare 40 anni fa. Però, parimenti, l'aumento delle grandi tecnologie, l'aumento della mobilità delle persone, l'aumento della comunicazione fa sì che anche l'assistenza spicciola al connazionale si declina con maggiore immediatezza, perché l'immediata è anche la domanda di assistenza dall'Italia rispetto a quanto non avvenisse 40 anni fa. Questo grazie anche al fatto che non solo vi è una serie di cittadini che si muovono per lavoro, per studio, per organizzarsi un migliore futuro, ma insomma basti pensare ai flussi turistici, a quanti posti siamo andati e in quanti pochi posti siamo riusciti a non trovare dei connazionali.
Connazionali, è vero. Quindi è cambiato sia il mix in termini di attività, sia il mix in termini di rapidità, e tutte queste cose incidono molto sull'attività. Incidono molto. Vai un attimo indietro con la mente. La tua prima sede, qual è stata la tua prima sede?
L'Avana, Cuba.
Ecco. Prima di partire per L'Avana avrei avuto le emozioni almeno pari a quelle di prima di andare a fare per la prima volta l'ambasciatore, ne sono sicuro. Sì. Quando, se tu ripensi a quel tempo e quello che poi hai provato prima di andare appena sei arrivato lì e lo rivedi a distanza, che cosa ti rimane? Che cosa racconti?
Beh, intanto gli ascoltatori devono sapere che io andai a L'Avana nel giugno dell'86, che è il 1986, non il 1886. Però effettivamente, benché alla memoria mi appaia ieri, mi rendo conto di quanto è cambiato il mondo, e quindi anche come le mie speranze da allora, le mie ambizioni, la mia curiosità, la mia trepidazione di quella che sarebbe stata la prima sede all'estero a 12.000 chilometri di distanza, trovarono poi un pieno riscontro nella realtà. Fu un'emozione indecibile. Fra noi diplomatici si dice un po' che la prima sede è anche un po' come il primo amore, è un po' difficile da dimenticare, poi soprattutto se ha quelle caratteristiche di lontananza, di particolarità dell'incarico, che te la rendono ancora più dimenticabile. Sì, fu una fortissima emozione sotto tutti i punti di vista. E come poi alla fine nei bilanci delle cose l'unica domanda che conta è: ma lo rifaresti? Beh, la mia risposta è sì, assolutamente sì.
Tu hai avuto anche dei giovani che sono venuti a lavorare con te quando eri ambasciatore, adesso, no? Nell'ultima sede sicuramente, o comunque con cui hai collaborato in altre... Noti che questa trepidazione, emozione, attaccamento, ci sono tanti termini che possiamo usare, continua a essere dello stesso tipo che provavi tu? Pensi che sia uguale?
Penso di sì, poi certamente i giovani di oggi declinano queste loro aspirazioni, queste loro emozioni, non sono obbligati a farlo così come lo facevamo noi, peraltro anche mi fa una certa impressione, non cadrò nel tranello di dire ai miei tempi, quindi io voglio credere che loro abbiano le stesse emozioni di oggi, anche se il mondo è un po' diverso, le comunicazioni sono un po' diverse. Allora si lavorava soltanto con i comunicati di agenzia e ricordo che internet era una cosa che non esistevano i cellulari, e quindi le notizie erano le notizie di agenzia, e lo strumento di comunicazione più veloce con la capitale, oltre ai sistemi telegrafici che si usavano, era il famoso fax.
Abbiamo accennato ai giovani, e nella prossima parte, dopo questo intermezzo musicale, forse qualche indicazione, non voglio dire incoraggiamento, ma indicazione sì, ai giovani, sicuramente te lo chiederò. Adesso però prima ascoltiamo un altro pezzo tratto da questo disco di Stefano Bollani, On Air. In questo caso il dialogo sarà con un clarinetto, il clarinetto di Gabriele Mirabassi, e il pezzo che andiamo ad ascoltare è A Zero. Thank you. zero, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Stefano Bollani al pianoforte. E ritorniamo, come avevamo detto prima di lasciarci per questo pezzo musicale, ai giovani. Noi parliamo in quest'ultima parte con l'ambasciatore Piero Benassi, anche sulla base della sua esperienza di giovani, ma non in quanto tali, in quanto proprio avendo a mente così queste attività svolte. Ci sono tanti giovani che sono interessati alle carriere internazionali, alla carriera diplomatica o a una carriera che li porti poi fuori dall'Italia, magari possibilmente anche per rientrarci. Quindi quali sono dei consigli che si possono dare, prima di carattere generico, cioè a chi ha questa visione un po', ed è importante averla secondo me, di apertura verso l'esterno, di desiderio di mettersi in gioco anche all'esterno subito dopo aver finito gli studi, oppure anche durante gli studi magari? Ci sono delle cose da fare?
Beh, ovviamente il sentimento e il desiderio di apertura la definirei una condizione necessaria ma non sufficiente. E quindi su questo non mi ci soffermo, anche se no ne sottolineo in pieno l'importanza. Io direi, accanto a quelle caratteristiche professionali che penso un pochino di aver tratteggiato in qualche esempio in questo incontro di questa sera, secondo me la grande divisione nell'interrogativo che deve fare con sé ciascun ragazzo, premesso che io invito più ragazzi possibili a tentare questa bellissima carriera, che è una carriera di grande qualità e può essere appunto di grandi soddisfazioni e per soddisfazioni intendo anche grandi emozioni. Al netto di questo invito che rivolgo a tutti i ragazzi a cimentarsi nella possibilità di entrare in carriera diplomatica e di farlo seriamente, perché è una carriera seria, devono però rispondere a se stessi a una semplice domanda. Se io ritengo che il mio talento, il mio desiderio di progredire e le mie aspettative per il futuro sono all'interno di una legittimissima cornice di profitto o di retribuzione del mio lavoro che deve andare unicamente a me stesso e quindi voglio sviluppare tutte le potenzialità del mio senso dell'individuo, è bene che non facciano la carriera diplomatica. Il paese ha fortemente bisogno di grandi imprenditori, di grandi artisti, di grandi scultori, di grandi maître à penser. Se noi riscontriamo invece nel nostro desiderio la gioia di poter partecipare a un'operazione che va a beneficio dell'interesse generale, e questo farlo da una posizione fortemente privilegiata, perché rispetto anche ad altre branche importantissime della pubblica amministrazione, noi possiamo ottenere un risultato di interesse generale rappresentando il nostro Stato. Se questo concetto attira, se questo concetto lo si ritiene valido, allora senz'altro bisogna tentare di entrare nella carriera diplomatica.
Senti, hai già risposto alla domanda che volevo farti di chi non deve fare, ma non per essere istruttivi, ma per fare altre cose, come è giusto, per cimentarsi in altre attività che sono fondamentali per il nostro paese. Però quello che ti voglio invece domandare è un dubbio amletico che spesso emerge in colloqui con i giovani e che così non è di facile soluzione. I giovani spesso, come nell'università, come l'università in cui siamo, studiano moltissimo, si impegnano, ci sono quelli che studiano moltissimo, si impegnano perché hanno un ideale, però allo stesso tempo si rendono conto che devono fare anche dell'altro, non devono aspettare magari di aver finito l'università per fare qualcos'altro. Questo forse è un po' più comune nella logica anglosassone. Allora, come si riesce a combinare l'esigenza di dover studiare seriamente e di dover fare delle esperienze? Perché poi quelle vengono spesso anche richieste. È un binomio inconciliabile o va trovata una quadra, come si dice oggi, in tutto questo, secondo te?
Ma nella mia filosofia romana speravo di attraversare l'intera trasmissione senza cadere in tentazioni moralistiche. Con la tua domanda mi ci porti proprio in chiusura di trasmissione. La risposta è molto semplice: impegnandosi. Lo so che è di rara antipatia dire una cosa del genere, ma è inutile contornare di strane aggettivazioni l'esigenza di mettere, come tutte le cose che si amano, se si amano veramente ci si mette tutto l'impegno, quindi non mi viene in mente nulla di più intelligente. Beh,
mi sembra che questo sia un'indicazione sintetica ma molto chiara e che io condivido pienamente naturalmente, e che deve essere un po' un riferimento, no? Perché quando si fa tante domande su quello che va fatto, non va fatto, quando va fatto, quanto va fatto, sono domande anche queste tutte legittime, ma sicuramente la risposta la trovate in voi stessi e nell'impegno che mettete nel fare le cose. Poi tutto viene, e ci stanno anche dei fallimenti ogni tanto, ce li abbiamo tutti, ma quello che vi può comunque guidare è sempre avere davanti a voi l'obiettivo e l'impegno per arrivare a quell'obiettivo. Sono d'accordo, non c'è moralismo, c'è solo un consiglio di chi si è impegnato molto e continuerà a impegnarsi, quindi l'impegno non è una cosa che poi finisce in un periodo. Bene, io direi che purtroppo il nostro tempo volge al termine, ringrazio tantissimo Piero Benassi per essere stato con noi, per aver condiviso le sue esperienze e anche un po' della sua storia, perché in ogni storia c'è un po' di, così, di esempio per gli altri, o comunque di riflessioni, spunti di riflessione per gli altri. Questo era lo spirito. Grazie mille Piero per essere stato con noi.
Grazie a voi tutti.
Bene, qui finisce Diplomazia d'intorni. Io naturalmente spero di avervi presto di nuovo all'ascolto martedì sera di altre puntate che ci aiuteranno e vi aiuteranno a scoprire un po' questo lavoro, questa professione, questo mestiere. Vi ricordo prima di chiudere che potete riascoltare tutte le puntate, anche quella di questa sera, che verrà messa nei prossimi giorni, in un blog che si trova all'indirizzo diplomazie dintorni, tutta una parola, .wordpress.com. Scriveteci a diplomaziedintorni@gmail.com e spero di avervi presto di nuovo all'ascolto. Un saluto da Stefano Baldi.
Le nostre sorelle sono sempre al medesimo posto.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.